Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Io credo che sia l'unico programma di Rete 2 che potete tranquillamente evitare, ma se siete in cerca di conferme, vi basta ascoltare una sola volta Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Proprio così, all'insulto siamo arrivati.
Io direi, Valerio, che a questo punto è ora di reagire.
Reagisco volentieri, se la trovo prima o poi.
Lei ogni settimana parla male di noi. E quindi...
è che lo fa durante la sigla, almeno lo facesse nei corridoi come tutte le persone. Che così è talmente spudorata che...
Sì, lo fa nell'unico momento in cui può farlo, naturalmente. Noi però reagiamo in musica, ti va?
Sì.
Chi dice mal de me sia maledetto, sia maledetto per una settimana. Il lunedì e venga il mal de petto, il martedì la febbre maremmana.
Ecco, ci fermiamo qui perché poi la cosa... la cosa va in crescendo, ma questo è il primo...
Monito.
Esatto, è un ammonimento per Elena. Sì, sì. Possiamo diventare anche più cattivi volendo. Invece siamo bravissimi con i nostri ospiti.
Sì, oggi ci proviamo almeno.
Ci proviamo. Oggi è un piacere accogliere Sandro Satta. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Sandro Satta da Rovereto.
Sì, nato a Rovereto da genitori sardi, però tutti i parenti sono in Sardegna.
Perfetto, però sei finito a Roma.
Sì, prima a Milano, poi in Sardegna. Anzi, prima a Rovereto, poi in Sardegna, poi a Milano, poi a Roma.
E quando è che in questo...
Via del lavoro di mio padre, che lavorava per i Monopoli di Stato.
Quando è che in questo itinere hai cominciato ad avere uno strumento in mano?
Ma diciamo già da... Verso i 12 anni avevo iniziato a studiare la chitarra classica, però avevo questa fissazione di suonare uno strumento a fiato, però allora insegnanti era impossibile trovarli.
Ma quindi sul tuo sax c'è il bollino del monopolio di Stato?
Sì, certo.
C'è, quindi...
tutto in regola.
Cioè, chitarra, anche tromba se non sbaglio.
Ma per un anno ho comprato una tromba, ho provato a suonarla, sempre il solito problema, non trovavo nessuno che me la insegnasse. Poi invece sono passato al sassofono, ho visto, perché un mio amico, mio compagno di banco a scuola, al liceo, aveva questo sassofono tutto smontato, praticamente un ferro vecchio.
Un sax alto?
Sax alto. E lui mi disse: se mi regali un disco, era un disco dei Kennedy, noto gruppo di blues, blues bianco americano.
E quindi
di allora.
Comunque lì, in qualche modo già ti instradava.
Beh sì, ascoltavo rock, ma incominciavo a sentire Frank Zappa, qualcosa di rock jazz, poi piano piano. Insomma, questo sassofono alto l'ho portato da un vecchietto, un riparatore, che si chiama Artigiana Musicale, il quale l'ha guardato, ma questo è bellissimo, questo era ai miei tempi, perché era probabilmente portato dai militari americani, ma non nella seconda guerra mondiale, prima. Questo è un sassofono bellissimo, adesso te lo restauro io. E siccome questo era pensionato di una fabbrica di strumenti, la Orsi, che aveva proposto, lui è andato nella fabbrica, l'ha rilaccato, gli ha fatto il bagno per la laccatura, me l'ha rimesso nuovo.
E ce l'hai ancora?
Certo. Strumento che ha un suono bellissimo, un po' datato, nel senso un po' scomodo per alcune cose.
Poi ne sono arrivati altri però di strumenti, immagino.
Adesso c'è il classico Selmer. Però ho preso questo strumento e ho detto: ma questo è facile.
Potresti farlo vedere.
Rispetto alla tromba.
Il tuo primo strumento ad Attilio Berni al Museo del Sassofono.
Gli ho mandato una foto.
Vedi?
Ma lui ce ne ha altri ancora più antichi.
Immagino, sì.
C'è
di tutto. È l'unico museo del sassofono al mondo.
Quindi. A Fiumicino.
Esatto.
E lui gira per il mondo a cercare questi sassofoni.
Bene, siamo partiti dall'infanzia di Sandro Satta, dall'apprendistato. Cercheremo di toccare in maniera un po' random, ti avvisiamo subito Sandro. Però vedrai che parleremo anche di molte delle tue tappe musicali. Basterebbe citare qualcuno dei nomi con cui ha collaborato Satta nel corso della sua carriera, in maniera più o meno occasionale. In alcuni casi hai fatto proprio crew insieme alcuni di questi musicisti, da Eugenio Colombo, Paolo Fresu, ma anche Albert Mangelsdorf, Lester Bowie.
Caspita.
E insomma, basterebbe questo, ma vediamo e cercheremo di capire anche ascoltandolo quali sono anche lo stato delle cose dal punto di vista anche del jazz e del tuo impegno nel jazz. Ma prima di tutto E qui, se non sbaglio, ma c'è un amico di...
No, è Terry Brun che è cascato sul rotolato sulla sua fisarmonica. Sì,
poteva sembrare anche purtroppo. Antonello, eh? Antonello Salis ogni tanto
che quando si arrabbia
la fa rotolare così. Ma in realtà anche qui siamo alla premessa, cioè alla piccola sigla che ci introduce al salto nel buio.
Sì.
Che in realtà è un piccolo regalo che ti facciamo. Ha, diciamo così, la forma del blindfold test, ma non nella sostanza, perché a noi non interessa se indovini o no la cosa, semplicemente vogliamo che tu la prenda come un regalo sonoro e che tu ci dica che effetto ti ha fatto questo ascolto.
Godimento puro, questa è proprio la mia dimensione d'ascoltatore, naturalmente. Non è un quiz, lo dicevamo prima, ma Sandro Satta mi è molto simpatico, per cui gli do un aiutino, posso?
Certo.
Beh, compare questo artista nella sua biografia.
Che è stato messo lì per quello.
L'ho messo in crisi, vedi, invece pensavo di aiutarlo, invece...
No, un'idea ce l'avrei, ma secondo me potrebbe essere sbagliata.
Sentiamo almeno così, anzi, viene fuori un discorso più interessante.
Lo stile è quello un po' ispirato a Coltrane del periodo modale, il tipo di fraseggio, quindi siccome sono in tanti a usare
sì, è vero.
È difficile capire chi.
Allora,
lui lo fa
io.
Molto bene, però.
Ma guarda, si tratta di Gary Bartz.
Gary Bartz, ci avevo pensato un attimo.
In una registrazione del 73.
Per il suono ci avevo pure pensato, però.
Grandissima registrazione sì. Questa, eh.
No, no, non lo sto dicendo adesso.
No.
Per un attimo ci avevo pensato, ma sarà Gary Bartz. Però l'ho sentito anche suonare un po' diversamente altre volte.
Sì, beh, così. Lui effettivamente poi ha frequentato atmosfere molto diverse dal punto di vista discografico, ha cambiato spesso scenari. Tu quando è che l'hai incontrato?
E qua a Roma, abbiamo fatto una registrazione, cioè c'era un organizzatore pianista, più che altro scriveva i brani, che è Marco Micini,
certo.
Che ogni tanto organizzava dei gruppi, siccome aveva molti di questi amici americani, ogni tanto chiamava uno di questi, stavano una settimana, suonavamo un po' nei locali. In realtà in America molti, anche bravissimi, non è che fanno molto. Se gli dici vengo una settimana, ti do tot, neanche cifre esorbitanti, questi ci vengono volentieri.
Certo.
Lui l'ho sempre stimato, mi è sempre piaciuto quel modo di suonare.
Un ex Davisiano che è una categoria a sé. Cioè
quello
che
con Davis non è durato molto.
No,
secondo me, tranne che Kenny Garrett, Davis non amava molto il sax contralto. Se poi ci fai caso, sono tutti tenoristi.
È vero. Perché la formazione di cui parlavi invece aveva due contralti, quindi.
Quella con cui registrava
Gary Bartz.
Sì.
Che è particolare.
C'era lui ospite più uno. E poi c'era Claudio Corvini alla tromba, quello di sicuro.
Ecco, Claudio Corvini c'è anche nel primo regalo sonoro che tu gentilmente ci hai portato per contraccambiare. E in questo caso si chiama Deep Combo Quartet. Siamo dalle parti cronologicamente...
No, ma è abbastanza recente, del 2014-2015. Abbiamo suonato per un po' di anni, poi praticamente il contrabbassista Lorenzo Feliciati si è trasferito a Bruxelles.
Ecco.
Il batterista è cominciato a fare lezioni praticamente tutti i giorni, per cui poi avevamo altri impegni tutti noi, quindi la cosa si è persa un attimo, è durata qualche anno.
Ora naturalmente c'è anche Sandro Sacca,
certo.
Sax alto.
Se no.
Questa registrazione non l'abbiamo registrata in studio, pure bene, cioè, ha dei bei suoni ma non l'abbiamo mai pubblicata,
quindi,
proprio per questi motivi.
Quindi la regali a noi,
certo.
E al nostro pubblico.
Al nostro pubblico. E questo pezzo si intitola Acid Train, un riferimento a Train, a Via Asiago, che è la sede naturalmente di Radio Rai.
Sì, perché l'ho scritto, è molto semplice come brano, l'ho scritto praticamente il giorno prima di andare là.
Beh, sentiamolo. Thank you.
Beh, non me ne voglia Sandro Satta, ma mi è piaciuto un sacco il duetto contrabbasso tromba in questo brano. Ti fa onore, tra l'altro, aver scelto questo brano, dove tra l'altro il tema stesso sembra un'improvvisazione, per cui è molto, certo, molto bello.
Sì, sì, l'ho detto, è un brano abbastanza semplice.
Certo, no, mi è piaciuto molto.
Più che altro uno spunto per improvvisare.
Scusa Sandro, ma Valerio non è contento se non trova in scaletta un lead, è un suo vezzo questo. Un lead giovanile, in questo caso su testo di Goethe, quindi testo nobilissimo, la musica è di Alban Berger, a Mignon, qui con il mezzosoprano Mitsuko Shirai.
Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
Certo, beh, a volte anche da ridere, perché no? Ecco, il blues si può fare qualunque cosa, no? In realtà, per cui a noi piace cercarli un po' strani, però
sì,
no?
Esatto.
Famo lo strano.
Qui forse l'indicazione è meno strampalata, perché andiamo nei Caraibi e si tratta sempre di Afroamerica. E andiamo dalle parti del Calypso, qui tra l'altro l'insegna sta già nel nome, lei si chiama Calypso Rose, è una grande interprete del Calypso, lo fa anche in questo brano che ritrova quelle che sono le radici di una musica nata a Trinidad, anche per in qualche modo rivendicare, protestare, mettere alla berlina il potere. Il Calypso spesso veniva messo in scena durante il carnevale e, come sappiamo, durante il carnevale uno si può permettere delle cose che in tutti gli altri contesti,
certo, cronologici, ogni scherzo vale.
E ogni scherzo vale, anche ogni rimostranza vale. Comunque si tratta di Calypso Rose e questo è il Calypso Blues.
Why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh.
va bene, ha confezionato un bel reggae, in
esatto,
realtà, però il testo
né calypso né blues.
Sì, era in però... questo caso il riferimento forse era anche al suo nome, ma soprattutto al testo, che aveva certo. invece quelle caratteristiche lì di appunto rivendicazione, anche di denuncia un pochino. A un certo punto parlava di turisti bianchi che andavano a depredare Trinidad.
Perché tu l'hai tradotto poi in norvegese e dal norvegese
sì, all'italiano
sei tornato all'italiano,
dall'inglese direttamente.
Giustamente,
si fa prima, diciamo.
Di solito facciamo così. Di solito purtroppo dobbiamo anche introdurre Gian Sergio Valeriani, lo sai, è che è il momento.
Ecco, ci siamo.
Sì, siamo al nostro trailer di questa sì. trasmissione. Scusa Sandro, ma tra l'altro la puntata di questa settimana ha anche a che fare con i sassofoni, però noi come sempre non ci assumiamo responsabilità,
no.
È un programma che tra l'altro non è mai andato in onda.
No, non è mai andato in onda, ma noi ci ostiniamo a mandare questi trailer. Sentiamo.
Note a margine.
Con la risoluzione votata il mese scorso dal Parlamento del Kirghizistan, si allunga la lista di paesi che hanno scelto di mettere al bando alcune tipologie di ensemble strumentali. Quartetti di sassofoni, in particolare, ma anche trii di corno di bassetto, quintetti di fagotti e più in generale gli ensemble di strumenti ad ancia semplice e doppia sono da tempo nell'occhio del ciclone, dopo la lunga serie di episodi violenti dei quali sono stati protagonisti. Strumenti miti e socievoli come solisti o nelle fila di un'orchestra, in branco diventano spesso irascibili e in qualche caso si abbandonano all'ultraviolenza, aggredendo innocenti coppie di strumenti ad arco e non solo. Di recente in Brasile, un quartetto di sassofoni ha rovinato gravemente un trombone, così, per futili motivi. Un fenomeno preoccupante di cui parliamo con il celebre liutaio fiorentino Tyler Pedrazzini, specializzato nella costruzione di clarinetti e sassofoni, e con il musicriminologo genovese Ludovico De Largo, coordinatore del reparto investigazioni timbriche di Pomezia. Ancia meccanica, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sonorizzazione e montaggio Rico Selmer. Coreografia e protezione testimoni Viola Fagotti. Regia Giovanni Coltrano.
Note a margine.
Ogni volta che ne senti il bisogno, alle 15.30.
Rete 2.
Hai capito, Giovanni
Coltrano. Il
problema
è che nessuno ne sente il bisogno a questo punto.
Non lo so,
lo mandano in onda.
Il pubblico, poi a me non risultavano questi episodi di violenza, non so. Comunque, ne parla sì. Gian Sergio Valeriani.
Sì, sì, sì.
Questa villanella viene da un libro, pensa che il primo che ho acquistato in edicola era il 1582, usciva appunto questo libro di villanelle moresche ed altre canzoni di Orlando Di Lasso. Io subito sono andato ad acquistarlo perché è imperdibile,
diciamo,
no?
Ce l'hai ancora? Immagino.
Ce l'ho, certo. Cioè un po' consunto, diciamo, però in questo caso le voci del concerto italiano dirette da Rinaldo Alessandrini.
Ma le edicole nel 1582 stavano sempre così, cioè avevano questa
sì.
forma?
Circolari,
circolari
sì. Come ora, uguale.
La Gazzetta dello Sport c'era già.
E ha cominciato a uscire un po' più tardi.
Il calcio
però.
Fiorentino, tra
sì, esatto, il calcio fiorentino che era violentissimo, tra l'altro.
Sì,
però
sì.
insomma, anche oggi non si scherza.
Va bene, dopo questa escursione torniamo a Sandro Satta, torniamo in realtà a questo quartetto Deep Combo con Claudio Corvini alla tromba, Lorenzo Feliciati al contrabbasso, Gianni Di Rienzo alla batteria e naturalmente Sandro Satta al sax alto.
Bello.
Ma infatti, intanto noi siamo contenti perché lo stiamo facendo ascoltare per la prima volta questa registrazione, questi brani, ma veramente pensa di pubblicarli perché eravate in ottima forma.
Sì, ma questa era un'ottima formazione.
Sì, sì,
la
sì,
particolarità sì. È che non c'è lo strumento armonico, quartetto con due strumenti a fiato, basso e batteria.
Certo, è vero, è vero, è vero.
Nella tradizione di Coleman e anche altri prima.
Il quartetto cominciare di Coleman e Cherry, tanta roba. Put it up, 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 put it up Beh, è fatta così, Camille Bertot. Lei canta benissimo anche il jazz. Infatti questo brano arriva da un disco del 2018 che si intitola Pas de Géant, ovvero Giant Steps, naturalmente. Ma sotto la doccia le piace cantare le variazioni Goldberg, è fatta così.
In un minutino,
sì,
però c'era
certo,
tutto quello che
è la prima vuole. Delle variazioni Goldberg, è qui col pianoforte di Dan Tepfer.
Dedicato a te, dedicato a te, dedicato a te.
Potremmo dedicarlo a Camille Bertot, perché no? In questo caso è una rubrica particolare anche questa, no? Dove andiamo a parare?
Beh, cerchiamo delle canzoni che hanno un titolo, un testo, in genere con un riferimento preciso, cioè con un nome e un cognome, anche se il nome e il cognome è fittizio in questo caso.
Sì, è difficile trovare l'indirizzo letterario vero di James Bond, non so se qualcuno ce l'ha. Comunque, il mio amico James Bond...
Giacomo titolo... Bondini, probabilmente.
Dici che fa forse. Il mio amico James Bond cantava Adriano Celentano, come sentiremo, nel 1966. Un omaggio piuttosto insolito al mito di Bond, negli anni però del trionfo dell'agente 007, questo nella prima interpretazione indimenticabile di Sean Connery. L'originale ovviamente era Thunderball, interpretata da Tom Jones come tema conduttore del film uscito nel 65, quindi un anno prima. Ti ricordi quello dove il cattivo era Adolfo Celi? Meraviglioso.
Sì.
C'erano le Bond Girl, naturalmente difficile.
Non mi ricordo tanto perché ero piccolo.
Eri piccolo,
cioè, un anno, diciamo. L'ho ribeccato, va bene.
Più o meno fedele, come sentiremo, all'originale il testo italiano, dovuto tra gli altri anche a Mogol. Beh, c'è sempre di mezzo, Mogol, in qualche modo, anche già nel lontano 66. Risentiamo.
Io ho un amico che non sa la paura cos'è. Sa che da solo vincerà, perché lui è James Bond. Lui come un tuono arriverà e poi coi suoi pugni parlerà. Se dopo lui la scorderà, lui la sua vita giocherà, così ogni giorno di più, e mai la sua mano tremerà.
I ribelli ad accompagnare Adriano Celentano, beh, Gianni Dall'Aglio alla batteria, lo ricordiamo, i fiati di Natale Massara, c'era anche Demetrio Stratos alle tastiere, ai cori in
ribelli
questo caso,
ci doveva essere Ares Tavolazzi, credo, al basso
in questo caso Angel Salvador, che non conosco, sì, però
che c'è stato forse nell'ultimissima stagione dei ribelli, qui ancora no. Devo dire, il testo non è indimenticabile, sicuramente anche quello in inglese.
Beh, uno dei molti di Mogol, possiamo dirlo.
Sì, non indimenticabile.
Esatto.
Va bene, sì, diciamo.
La frecciatina, va bene. Ogni tanto. Siamo anche
allora cattivelli. Siamo al Babilonia Quartet?
Esatto, nel senso che tutti e quattro i componenti, la formazione...
Che però si chiama veramente, perché sennò i nostri ascoltatori...
Meta Quartet. Lo chiamiamo Babilonia Quartet perché tutti e quattro da oggi sono stati ospiti.
Mancava
di
solo
Babilonia.
Sandro Satta, esatto. Adesso finalmente il poker è chiuso.
Perché c'erano Antonello Salis, Riccardo Lai e Fabrizio Sferra. Tra l'altro, Antonello Boomerang Salis, questo potrebbe spiegare la nostra sigla, cioè ritornando la fisarmonica di Salis rotola a volte.
Sì, la sigla del salto nel buio.
Ma non sapevo però che avesse questo soprannome.
No, è il pseudonimo della SIAE, perché c'è un omonimo, c'è un altro Antonello Salis.
Ma vedi.
Ecco.
Gli hanno detto di cambia il nome perché ce n'è un altro, se no facciamo confusione.
Beh, non l'ha cambiato, la
gli è venuto in mente Boomerang. Dire. Per la SIAE lui è Boomerang.
Hai capito?
Incredibile. Beh, è bellissimo. Vedi, adesso ci faremo caso.
Lo sapevi questa
cosa?
No,
assolutamente.
E infatti ci sono dei brani, non quello che stiamo per ascoltare, e firmati da Boomerang.
Sì, Antonello. Niente, questa appunto è una formazione che erede di quelle precedenti con due fiati, così, però dopo la scomparsa di Danilo Terenzi, che ci ha un po' traumatizzato, insomma, dopo qualche anno abbiamo deciso di riformare questo gruppo, anche perché c'era la possibilità di registrarlo in studio con appunto la Via Veneto Records.
Beh, comunque il quartetto in gran parte sardo.
Beh sì, i brani sono tutti nostri.
Vedo che suoni anche il flauto rumeno, quindi il caval.
Sì,
così
perché...
si chiama, no? Credo.
No, era un flautino,
un flautino
che mi avevano regalato,
che detto che è rumeno.
Comprato in Romania. Sì.
Comprato in Romania, non è detto che sia rumeno, quindi.
No, sembrava un flautino di questi popolari, so, da bancarella. Però.
Che quindi hai suonato in quel momento?
No, ma là è per, più che altro per avere degli effetti in più in alcuni brani. Questo brano che mettete non lo suono il flautino.
Vabbè, questo brano che mettiamo, che si intitola?
Luna Rock.
A mia difesa, devo dire che siccome c'è stato il gruppo famoso pop, Luna Pop, questo brano l'ho scritto prima di loro.
Vabbè,
no, e poi l'ho chiamato così perché proprio in realtà la forma è quella di una canzone anche più
no,
pop che rock.
Poi soprattutto,
rock,
e fortunatamente,
diciamo,
non ha nulla a che fare dal punto di vista stilistico e sonoro.
Certo,
sì, per
però dobbiamo
fortuna,
anche quindi segnalare che è l'ultimo brano della puntata,
certo.
Cioè ci salutiamo con questo brano di Sandro Satta, che ringraziamo.
Grazie
anche a voi.
È stato un piacere, e ovviamente prima o poi ti richiameremo, perché appunto mancano porzioni fondamentali della tua discografia, ma intanto ci è piaciuto condividerla insieme ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.